Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle in questo momento ci prepariamo l'incontro col Signore Gesù nel ricordo dell'ultima cena.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 5-13. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Parola del Signore.
Questo secondo miracolo di questa serie, che comincia dal capitolo 8, però emerge un detto del Signore, soprattutto i versetti 11 e 12, che stabilisce un confronto fra Israele e i gentili e gli altri, la gente e le genti, come l'espressione stessa dimostra, versetto 10, in Israele non ho trovato una fede così, e quindi è un racconto, un episodio di un miracolo, ma nello stesso tempo c'è un'ammonizione, c'è una riflessione, un'ammonizione del Signore. Ecco, vediamo insieme ciò che possiamo ricavare.
La fede genuina e sincera del centurione pagano di Cafarnao è, diciamo, la base dominante del testo evangelico di oggi, e ce lo dice la frase particolare di Gesù: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Non è facile credere, però il centurione, come tutti coloro che hanno chiesto guarigioni per sé o per altri a Gesù, si affida, diciamo, in modo completo, totale, umile, alla parola del Cristo, alla sua potenza, alla sua efficacia. Crede che Gesù può fare questo. Ma il Signore però richiede una contropartita, non per imposizione, non per costrizione. Chiede la fede fin dall'inizio della sua attività missionaria. E come lo si vede nel centurione, così in tutti quanti Gesù chiede la fede, ed è un movimento che desta nelle persone una fiducia e un abbandono per il quale l'essere umano, l'uomo, rinuncia a fare affidamento sul proprio pensiero, sulle proprie forze. per rimettersi completamente alla parola e alla potenza del Signore, e vediamo che naturalmente ciò darà, questa potenza farà naturalmente il suo effetto. E il Signore la chiede in modo particolare in occasione dei miracoli, e naturalmente questo è la cosa indispensabile. La richiede prima dei miracoli perché non potrebbe compiere questi miracoli se non trovasse la fede, che deve dare ad essi il suo vero significato.
Ho visto ci sono interpretazioni diverse, traduzioni diverse sul servo figlio, oppure anche sulle parole che Gesù, con le quali Gesù risponde all'invito del centurione, se è una domanda, debbo io venire a casa tua o vengo a casa tua, però a me sembra che il punto più, almeno per me, è apparso il punto più il punto principale, gli ultimi versetti, le parole che Gesù dice dopo le parole del centurione, che richiedono appunto quelle belle che esprimono la sua fede e che sono interpretate o come una profezia delle genti che prendono il posto di Israele, e che però questo provoca dei problemi, perché poi tutto il comportamento di Gesù non è concorde con questo, non è, Gesù continua a predicare, oppure, e poi anche il fatto che Gesù in realtà nei versetti 10, 11 e 12 non si rivolge al centurione, si rivolge a quelli che lo seguono, che hanno già espresso una fede iniziale in lui, e quindi non si capisce perché gli dice così a questi qui che lo stanno seguendo, e se è una profezia in questo senso. Per cui io pensato che debbano essere piuttosto interpretate come una parola, un invito alla fede, a quelli che lo seguono, avere la fede come questo centurione, un pagano, non è detto che fosse un romano, ha espresso in questo momento. Il Michelini ho visto che mette un'altra interpretazione, cioè per lui quelli che vengono dall'Oriente e dall'Occidente sono quelli, gli ebrei della diaspora, mentre gli altri sono gli ebrei in Israele. Però questo secondo me non vuol dire, anzi poi ci saranno ancora più problemi con gli ebrei della diaspora in futuro.
Mi sembra che voglio dire il brano di oggi che non ci sono delle rendite di posizione, che cioè uno perché per il posto in cui si trova abbia dei diritti a entrare nel regno di Dio, ma è una cosa che va guadagnata con la propria vita, in qualsiasi posizione uno sia.
Ma io dico solo una cosa, appunto, a me piaceva quello che diceva all'inizio Giovanni, cioè che questi ultimi versetti si possono proprio vedere come una grande ammonizione, no? Un grande così. E questo mi fa tornare sull'ultimo versetto di ieri, perché io forse ieri non ho capito bene cos'era stato detto, però quella faccenda del presenta l'offerta prescritta da Mosè e serva come testimonianza per loro, io davvero non so se ho capito la cosa che sono state dette ieri. Però poi ripensandoci, andando appunto dritto col brano di oggi, quella testimonianza mi ha fatto venire in mente Deuteronomio 31, dove c'è tanto appunto di testimonianza di Mosè, infatti questo martirio è detto più volte, proprio come dire un attestato davanti a Israele, che appunto è tanto in qualche modo, per cui c'è da accogliere, ecco, c'è da accogliere e da proprio da volgersi, se non vogliamo da convertirsi, insomma, da volgersi alla legge, là, perché c'erano le tavole come grande testimonianza. E qua forse veramente un po' è in questo senso anche la munizione di oggi, cioè è un momento in cui bisogna accogliere, ecco, e vedere anche questi episodi di salvezza come proprio come un grande invito, ecco, a questo, ad accogliere Gesù in questi gesti estremi, che mi sembra siano estremi, che lui fa, appunto, ieri rispetto a un lebbroso che tocca e oggi rispetto a un pagano, probabilmente, che lui coglie nella sua fede e quindi, appunto.
Dunque, verrò e lo guarirò, questa è la prima risposta di Gesù. Ora non per mettere certamente in dubbio questa grande fede del centurione, ma io mi sono chiesta perché lui insiste. Forse c'è un problema di purità, cioè nell'entrare in casa sua, e quindi lui anticipa questo problema.
Solo per sottolineare il fatto che i momenti, mi riferisco al versetti 7 e 8, sono due, e questo, cioè, intendo dire che è evidente che il centurione lo scongiurava perché aveva fede. Comunque, per un attimo, stando al testo, il centurione esprime, dichiara quello che è il problema, cioè che c'è questo servo che soffre. Immediatamente il Signore gli dice: vengo, lo guarisco. E poi c'è il salto in avanti, cioè questa fede unita a questa umiltà profondissima che io colgo in quel non son degno, non importa neanche, non ti disturbare, cioè sarà perché lo diciamo tutte le messe, questo non son degno, mi sembra una punta fortissima, altissima del Vangelo. Però ecco, volevo sottolineare che così come mi pare che la seconda parte sostanzialmente contenga un'ammonizione, come quando diceva non state a dire abbiamo Abramo per padre, insomma, vedete cosa fanno anche chi non è del popolo, e in questo punto il Vangelo riveli proprio che in Gesù c'è la misericordia di Dio che sta operando, come ieri si era visto che è arrivato il Messia, perché i lebbrosi sono mondati, qui proprio la misericordia infinita di Dio che oramai è all'opera e si vede.
Sembra un episodio molto singolare a pensarci. Abbiamo in Luca, nel parallelo, altre notizie su questo centurione. Dice che era un timorato di Dio, come si può facilmente anche immaginare dal testo di Matteo. Noi diciamo pagano, ma se pagano cosa vuol poi dire? Non si sa. Non era un ebreo, questo è il punto centrale qui. Ecco, là si dice che aveva costruito la sinagoga e amava il Israele, quindi credeva ovviamente nel Dio di Israele, e molto di più, ecco, frequentava la sinagoga, eccetera. Questo non fa che precisare la distinzione, cioè che qui si manifesta nell'atto di umiltà, che a me sembra non è un'umiltà generica, anche questa sarebbe importante, no? Gli dice non sono degno, è un'umiltà molto specifica, ecco, lui ritiene che non è un atto di rispetto per le norme, per Gesù non è degno, ma anche per le norme, tu entri nella casa di un gentile. Ora, nella Bibbia, nella Torah scritta, non c'è nessuna norma che impedisce a un ebreo di andare nella casa. C'erano tanti che lo facevano, non dobbiamo immaginare, però evidentemente c'erano anche altri che, insomma, su questo punto ritenevano non opportuno. È singolare perché vediamo che Gesù dice io vengo e lo guarisco, e Gesù non ha problemi ad andare, che non vuol dire che non vuol rispettare le norme, però qui Gesù non mostra, e quindi l'atto di umiltà mi sembra sottolinea proprio la distinzione, è un atto di rispetto, ecco, basta, e nello stesso tempo fa emergere la fede nel fatto che Gesù può comandare, basta un comando, ma questa è la fede. La fede basta che tu, la tua autorità è tale per cui basta che tu comandi. Ora un approccio così, un atteggiamento così verso il Messia di Israele, diciamo, ecco, di Gesù dice, ma non l'ho trovato neanche in Israele. Mi sembra una cosa molto singolare, molto forte. E poi c'è l'espressione che Gesù dice, che aggiunge, sì, ha creato difficoltà perché è stata intesa come una profezia, e in una profezia che si attua già adesso, sul fatto che Israele è rigettato perché non ha creduto in Gesù, e invece, come vediamo, la Chiesa è fatta da non ebrei. Ora, il testo non si riferisce alla Chiesa, prima di tutto, anche questo è un equivoco, il testo non si riferisce alla Chiesa, no, perché parla del banchetto eterno, tant'è vero che conclude molto male, dice quelli che saranno cacciati fuori nelle tenebre, è il giudizio finale, il banchetto, e quando Gesù dice verranno molti da Oriente e Occidente, non dice una cosa strana. C'è scritto nei profeti, Isaia 25 per esempio, ma anche altri testi, no? Dio farà un banchetto per tutti i popoli, cioè che alla fine, ecco, di questo si parla qui, e io penso che questo contiene l'ammonizione che è tipica oltretutto, è la grandezza anche delle scritture di Israele, è tipica del profetismo. Guardate che voi, che non vuol negare che Dio rifiuta il suo popolo, ci mancherebbe. Guardate che gli altri vi precederanno. Verranno tanti e voi sarete i figli del regno, chi saranno cacciati fuori. Cioè mi sembra che sia un'ammonizione in questo che è tipica. E che noi abbiamo fatto, anche i padri hanno fatto, molte volte si è applicato questo a noi. Se noi volessimo trasferire, dovremmo in modo corretto, dico io questo, aggiungo, se volessimo trasferire il senso di questo, di queste parole di Gesù in modo corretto, mi direbbe che noi le applicassimo noi. Dicessimo, ah, guardate che, ecco, i figli, quelli che hanno tutti i privilegi, quelli che hanno già la carta d'ingresso, chi ha il battesimo, chi ha già tutto, stiamo attenti perché hanno gente che non hanno già, e voi rimarrete fuori, che non vuol dire che ci vuole cacciare fuori, ovviamente, ma un'ammonizione tipica, molto molto forte, molto importante, mi sembra molto profonda anche, perché non c'è nessun privilegio, Israele ha tutti i privilegi, nessun privilegio davanti a Dio che garantisca rispetto all'ascolto della sua parola, no?